Le bambine scese dalla macchina si erano messe a correre e non ci avevano salutato. Ferma sulla porta, mia madre le aveva abbracciate e mi aveva sorriso, sollevando il mento, come a dire: «Non ti preoccupare». Luigi aveva messo in moto prima che potessi dispiacermi o pentirmi di aver accettato l'invito per un fine settimana a Ponza, in una casa dalla quale si vedeva il porto. La traversata in traghetto da Formia era stata piacevole e il venerdì pomeriggio caldo. Caldo umido. E infatti, sabato e domenica mattina, prima della partenza, l'aria era spessa e pareva dovesse piovere, ma non aveva piovuto. Avevamo passeggiato, mangiato e ci eravamo fatti il bagno. Luigi no, diceva che l'acqua era fredda, anche se non era vero. Semplicemente preferiva ascoltare le chiacchiere seduto ai tavolini dei bar del porto. La domenica sera, rientrati a casa, avevo messo a letto le bambine, sfogliato l'edizione pomeridiana del Golfo, il foglio ciclostilato delle due parrocchie, e avevo fumato una sigaretta. Se non ho letto della morte di Vittoria è perché prima di andare a dormire non leggo i necrologi e gli annunci immobiliari. Ecco il prologo del libro di Chiara Valerio, Chi dice, chi tace, edito da Sellerio Editore a febbraio di quest'anno. 276 fitte pagine di un atipico giallo o noir ambientato a Scauri. Lea Russo è l'avvocata protagonista della vicenda, che in prima persona ricostruisce la storia di colei che è morta per un incidente nella vasca da bagno, come viene ripetuto nelle pagine del libro, e cioè la storia di Vittoria. Mi affiancherà in questa recensione lo scrittore bellunese Antonio Bortoluzzi. Partiamo proprio dalla parola chiave da lui scelta, che ben inquadra lo scenario in cui si compone la vicenda.
Provincia è la parola a cui ho pensato. Secondo me, leggere Chi dice e chi tace è un bel modo di incontrare la provincia italiana degli anni 90 e forse di qualche anno prima. C'è il Mar Tirreno, la spiaggia, poi Scauri, città natale di Chiara Valerio, e la campagna laziale ai confini con la Campania. Per noi che leggiamo questa storia, magari dalla provincia montana, potrebbe sembrare un mondo tanto diverso. Non è così, perché la provincia si somiglia in tutta Italia. Ricordiamo Piccola città, la canzone di Francesco Guccini. Per cui vivere in provincia permette di sperimentare la persistenza del mondo contadino anche durante la grande industrializzazione del paese. È la possibilità di vivere in un mondo che è ancora tradizione e insieme forte desiderio di emancipazione. Quando Lea Russo, la protagonista, ricorda la sua giovinezza e il rapporto con la madre, si legge questo brano. I cani facevano la guardia, i gatti prendevano i topi, le galline davano le uova, le mucche, latte e carne. Il maiale si ammazzava una volta all'anno e a me toccava lavare le budella per insaccarci salsicce e salami. L'idea dell'animale da compagnia non la sfiorava. Se non parla, che compagnia è? Questa è la prosa di Chiara Valerio, che ci racconta questa storia affacciata al Mar Tirreno, dove c'è un mondo provincia intriso dell'appartenenza contadina, e questo credo si somigli in tutta Italia, montagne comprese.
Un'altra parola chiave relativa ai personaggi che si muovono in questo contesto di provincia è sicuramente curiosità. In particolare, quella che si scatena alla sua morte su Vittoria. C'è una sorta di morboso interesse che muove gli abitanti di Scauri. Tutti sembrano conoscere Vittoria, o almeno qualcosa di lei, ma di fatto nessuno alla fin fine sa davvero chi fosse. Questa donna solare, eccentrica, libera, empatica, misteriosa, che lungi dall'essere tacciata di diversità proprio per questo, viene in un certo senso accolta da tutti. Certo, mantenendo le distanze. Lea comincia a mettere insieme i vari tasselli per ricostruire a ritroso la vita di Vittoria prima di soffermarsi sull'analisi di quella morte che tutti liquidano come un terribile incidente, ma che presenta qualcosa di strano e inspiegabile. La vasca da bagno in cui viene trovata, ad esempio, questa rappresenta un luogo intimo e privato che però, a quanto pare, in tantissimi nel paese hanno visto, perché il bagno si trova in fondo al corridoio su cui si apre la porta d'ingresso e la vasca con il rivestimento di piastrelle nere la rammentano tutte le persone che per un motivo o per un altro sono entrate in quella casa. La vasca è anche l'immagine che caratterizza la copertina del libro, proprio per la metafora con cui rappresenta il mondo privato di una persona che improvvisamente viene messo a nudo da fatti detti e ripetuti e riportati, ma anche dalle reticenze e dai silenzi. Scrive l'autrice: tutti sapevamo tutto di tutti, tutti ci accontentiamo di ciò che avevamo davanti agli occhi, e laddove la curiosità non trova esplicita soddisfazione, ecco subentrare la fantasia, ad esempio nel cercare di inquadrare il rapporto tra Vittoria e Mara, la donna con cui vive, una donna molto più giovane di lei. Quella informazione in sé succosa di Mara, che non era la figlia, non aveva generato pettegolezzi, era rimasta carsica, acqua che scorre sotto i piedi degli scauresi. L'immagine rende proprio l'idea delle radici sotterranee che tengono insieme, invisibili, un paese. Infine, l'ultima parola chiave è dettagli. L'autrice cura i dettagli psicologici, i dettagli nelle descrizioni di luoghi, persone e fatti, perfino nelle riflessioni. I dettagli caratterizzano il flusso di coscienza con cui Lea Russo affida alle pagine del libro, come ad una sorta di diario memoriale terapeutico, i propri dubbi e il proprio mettersi in discussione. Il suo indagare su Vittoria diventa una sorta di autoanalisi. Emergono con i pensieri anche le emozioni e quindi i sentimenti, soprattutto un sentimento di amore che spesso si cela proprio nei dettagli. Vi invito a tuffarvi con curiosità in questo flusso di scrittura e a lasciarvi ipnotizzare dalle parole e dai dettagli che raccontano questa storia di provincia, per cercare altre parole caratterizzanti chi dice, chi tace, di Chiara Valerio. E come sempre, buona
piccola città, bastardo posto, appena nato, ti compresi, ho fuffato che in 3 mesi mi spinse via. Piccola città, io ti conosco, nebbie e fumo, non so darvi il profumo del ricordo che cambia in meglio, ma sono qui nei pensieri le strade di ieri e tornano visi e dolori e stagioni, amori e mattoni e parlano. Piccola città, io poi rividi le tue pietre sconosciute, le tue case diroccate, la guerra antica, mia nemica strana, sei lontana coi peccati fra macerie e fra giochi consumati. Dentro al Florida, 100 finestre, un cortile, le voci, le liti e la miseria. Io la montagna nel cuore scoprivo l'odore del dopoguerra. Piccola città, vetrate viola, primi giorni della scuola, la parola e il mesto odore di religione, vecchie suore nere, con che fede in quelle sere avete dato a noi il senso di peccato. e di espiazione. Gli occhi guardavano voi, ma sognavano gli eroi, le armi e la biglia. Correva la fantasia verso la prateria, fra la via Emilia e l'West. Sciocca adolescenza, falsa e stupida innocenza, continenza, vuoto mito americano, di terza mano. Pubertà infelice, spesso urlata mezza voce, a toni acuti, casti affetti denigrati, cercati in vano. Se penso a un giorno, un momento, ritrovo soltanto malinconia. È tutto un incubo scuro, un periodo di buio gettato via. Piccola città, vecchia bambina, che mi fu tanto fedele, a cui fui tanto fedele. Tre lunghi mesi, angoli di strada, testimoni degli erotici miei sogni, frustrazioni, amori a vuoto, mai compresi. Dove sei ora, che fai, neghi ancora o ti dai? Sabato sera, quelle di adesso, disprezzi o invidie, singhiozzi, se passano davanti a te. Piccola città, vecchi cortili, sogni dei primaverini, prime fedi giovanili, bimbe ora vecchie. Piango e non rimpiango la tua polvere, il tuo fango, le tue vite, le tue pietre, l'oro e il marmo, le catapecchie. Così diversa sei adesso, io son sempre lo stesso, sempre diverso. Cerco le notti ed il fiasco, se muoio rinasco, finché non